microfono aperto.
Sono le 9:30 passate da 6 minuti, buona mattinata agli ascoltatori e alle ascoltatrici, buongiorno da Massimo Bacchetta, benvenuti al microfono aperto di Radio Popolare. L'avrete sentito preannunciare se ascoltavate la radio fino a poco fa, da Gianmarco Bacchi e da Luigi Ambrosio, microfono aperto che come da settimane sta periodicamente facendo, mette il naso dentro nelle prossime elezioni amministrative a Milano. Lo stiamo navigandoci dentro periodicamente con i vari candidati sindaco, con i vari capilista, con i vari rappresentanti di lista, delle liste che nel frattempo si sono formate. Questa mattina in studio con noi per un'ora, dalla lista, dalla terza posizione in lista,
sì, sinistra, terza posizione in lista
sinistra per Milano, Filippo Del Corno, attuale assessore alla cultura del Comune di Milano. Benvenuto.
Grazie e un saluto a tutti.
Le regole le stesse di tutti i microfoni aperti, un'ora come sempre con voi, con le vostre telefonate allo 0233 001 001, i vostri messaggi al 331 6214 013, benvenuti, cominciamo. Filippo Del Corno, assessore alla cultura del Comune di Milano, in lista dove uno inizialmente non si aspetta, cioè nella lista Sinistra per Milano, non nella lista del PD, che è la lista che appoggia il candidato Sala come candidato sindaco. Terzo in lista è una lista che vede come capolista Daria Colombo, seconda in lista Anita Pirovano, Selle. Terzo in lista Filippo Del Corno, quarto in lista Paolo Di Monta.
Paolo Di Monta, esatto.
Questa è la lista. Innanzitutto mi diceva l'assessore Del Corno fino poco fa, prima di cominciare, adesso la campagna elettorale è cominciata realmente, quella che si fa in giro. Avete cominciato i primi incontri in giro per le zone, come stanno andando?
Stanno andando molto bene, la lista Sinistra per Milano ha deciso di partire proprio dal territorio, facciamo incontri quotidiani in tutte le zone. Oggi sarà protagonista la zona 8 ed è un incontro che insieme è un momento di restituzione del lavoro fatto, anche insieme ai consiglieri di zona uscenti, e dall'altro ovviamente l'accoglimento di nuove proposte, di nuovi progetti, di nuove visioni e anche soprattutto di quello che magari non è andato in questi anni di amministrazione e che richiede una maggiore attenzione. C'è grande partecipazione e c'è anche un senso di grande responsabilità rispetto alla nostra proposta, che è quella di garantire che la sinistra continui a governare la città. E lo continui a fare attraverso la presenza di un progetto politico molto vasto, molto articolato, composito senz'altro, ma anche, diciamo, variegato, che è quello di Sinistra per Milano.
Ricordo le vostre telefonate allo 0233 001 001, i vostri messaggi al 331 6214 013 o le mail a diretta a chiocciolapopolarenetwork.it con le vostre domande, se volete, per Filippo Del Corno, o che facciano anche da segnalazioni a me, se volete fare delle domande, poi eventualmente gliele faccio io se le mandate via SMS. In quello già che diceva, la sinistra continui a governare Milano, alcune questioni sono da vedere. Ci sono già nel nome della vostra lista Sinistra per Milano e non Sinistra per Sala, che uno poteva aspettarsi, per esempio. Oppure invece poteva aspettarsi un'altra cosa, che quella lista Sinistra per Milano, con tutta la discussione che c'è stata prima, durante le primarie e poi anche dopo, una volta che è stata definita la candidatura di Sala come candidato del centro-sinistra, tutte le discussioni che ci sono state, potesse addirittura portare ad altre soluzioni. Come mai non c'è Sala, il nome Sala nel nome della lista?
Ma il nome Sala poi è richiamato in tutti i materiali di comunicazione della lista stessa. La lista vuole garantire nel modo più evidente la continuità con l'esperienza di Giuliano Pisapia. E ricordiamo bene le esperienze civiche che si sono mosse attorno alla candidatura di Giuliano Pisapia tra il 2010 e il 2011, là dove era evidente la centralità della città, di Milano. E quindi il simbolo sinistra per Milano significa esattamente questo, che c'è una parte della sinistra che ha governato la città che si candida per continuare questa esperienza, lo fa con un appoggio leale nei confronti del candidato che ha vinto le primarie, ovvero sia Beppe Sala, ma lo fa mantenendo molto forte il principio di relazione, appunto, di governo tra la sinistra e la città di Milano. Ovviamente poi molte saranno le iniziative che saranno fatte in sostegno alla candidatura di Sala, che non è in discussione. Credo anzi che sia stata una fortissima assunzione di responsabilità da parte di molte forze, di molti soggetti che alle primarie avevano sostenuto candidati diversi, poi di accettare il risultato uscito dalle primarie e di mettersi da una parte al servizio di questa candidatura, dall'altro marcare in maniera molto evidente la coerenza di un percorso di idee e di pratiche di governo.
Qui però c'è già un punto, secondo me, iniziale. Lei faceva riferimento, ed è la sua situazione, Filippo Del Corno, era l'assessore che aveva appoggiato esplicitamente la candidatura di Pier Francesco Maiorino alle primarie del centrosinistra. L'altro giorno Maiorino, come capolista adesso del Partito Democratico, era qua al microfono aperto e alla domanda, appunto, rispetto a Sala, rispetto alla candidatura di Sala e di essere capolista lui come ex avversario, ha detto: io sono del Partito Democratico, il Partito Democratico non è soltanto una cosa, ed è, io intendo starci dentro mani e piedi nel Partito Democratico, quindi rivendicando quella spiegazione anche di fedeltà poi alla candidatura di Sala, in quanto si era sottoscritto un patto di fedeltà. Ecco, lei non è nemmeno nella lista del Partito Democratico, però a quel punto forse c'è una spiegazione in più da dare, cioè perché poi allora a questo punto avete deciso e ha deciso di mettersi nella lista che più criticamente, diciamo, ha accompagnato la candidatura di Sala e alla fine è confluita nell'appoggio a Sala?
Ma io sostituirei soltanto una parola nel percorso che lei ha descritto, ovvero sia non parlerei di fedeltà ma di lealtà, perché la fedeltà in un certo senso presuppone appunto una acriticità dell'appoggio, mentre invece la lealtà è la presa in carico anche di un'assunzione di responsabilità. Io credo che la lista sinistra per Milano sia veramente il lievito possibile del pensiero di sinistra all'interno della coalizione che sostiene Sala, e chiaramente questo lo riesce a fare se riesce a rappresentare in maniera molto vasta l'area anche di pensiero e di movimento che sostiene da sinistra la candidatura di Sala. Io personalmente sono iscritto al Partito Democratico, resto iscritto al Partito Democratico, ho una ambizione in un certo senso legata alla prospettiva nazionale che l'esperienza di Milano può dare, non un'ambizione mia personale ma un'ambizione di pensiero, ovvero sia quella di far sì che Milano davvero venga riconosciuto come il grande laboratorio politico per il futuro del paese e per il futuro del Partito Democratico, che tradotto significa il Partito Democratico deve pensare che una futura azione di governo del paese non può che essere di centrosinistra. L'attuale esperienza di governo Renzi con l'alleanza con il nuovo centrodestra è un'esperienza innaturale, forzata, dovuta in un certo senso a un esito elettorale piuttosto complicato che fu quello del 2013. Il futuro deve essere invece radicato fortemente nel perimetro dei valori della sinistra, e allora è necessario creare ponti di dialogo, costruire dei momenti di relazione molto ampia con ciò che sta a sinistra del Partito Democratico. E io, proprio per il percorso che ho fatto di sostegno a Pier Francesco Maiorino nelle primarie e poi per la mia storia personale, posso pensare di garantire questo ponte, di costruirlo, e devo dire anche di fare in modo che da questa esperienza nasca qualche cosa che veramente abbia poi un riflesso nazionale rilevante.
Cioè, da quello che sta dicendo, la lista sinistra per Milano è quella che meno assomiglia a Sala, puntate a prendere i voti di quelli che meno si riconoscono in Sala?
Beh, è naturale, e sarei ipocrita se non dicessi che la nostra lista è la lista che intende meritare i voti delle persone che in questo momento hanno delle perplessità o dello scetticismo nei confronti del candidato sindaco Sala, il che è perfettamente naturale come esito anche delle primarie che sono state molto combattute e che hanno determinato davvero schieramenti molto netti e molto forti. Io credo che Sala abbia fatto il percorso migliore da quando ha vinto le primarie come candidato. Ha innanzitutto impostato un grande laboratorio di idee per la costruzione del programma, che è stato ancora una volta molto partecipato e aperto davvero a tutte le forze, non soltanto politiche ma alle forze ideali che costituiscono quel lievito di cittadinanza attiva che vive nella nostra città. E il programma che sta nascendo ancora attraverso un percorso molto ampio di condivisione. E il riconoscimento molto forte del perimetro della coalizione, che sarà fatto perché ha chiuso a ogni possibile contaminazione in un certo senso con la deriva centrista del governo nazionale, ma invece ha accolto in maniera molto chiara e molto netta il fatto che la prosecuzione dell'esperienza di Giuliano Pisapia sta anche in un perimetro di coalizione che è quello del centro-sinistra. Gli elettori che hanno qualche perplessità nei confronti della candidatura di Sala, io credo che le stiano anche progressivamente smussando negli incontri che Sala sta facendo, nella grande attenzione che sta dimostrando alle problematiche dei quartieri e al fatto che la sua è una campagna elettorale non di palazzo ma al contrario di strada, di piazza e di dialogo con la città. Noi dobbiamo veramente meritare il voto degli elettori, dobbiamo meritare il voto dei milanesi e credo che possiamo essere tra tutte le liste che sostengono Sala quella che più riesce a dare corpo anche a un'esperienza di pungolo critico nei confronti di questa candidatura.
Questo è alquanto rilevante secondo me, anche perché poi voi vi trovate di fatto adesso in una, se si guarda anche più a sinistra, in una terra di mezzo, no? Nel senso che guardate dalla vostra natura verso la candidatura di Sala con a sinistra un'altra candidatura, adesso ci arriverei, però vorrei mettere un punto chiaro per gli ascoltatori se ci riusciamo su questa cosa che ormai da qualche settimana si sente dire, cioè Sala ha messo un punto chiaro e definitivo per quanto riguarda le relazioni, diciamo, centriste o meno, nel senso che è sufficiente che non ci siano nomi ufficiali e liste ufficiali di appoggio da parte di Nuovo Centrodestra, eccetera, per dire che Sala ha chiuso, perché, non so, poco fa, non con lei, ma si parlava con Bussolati dell'atmosfera CL eccetera, è vero che non c'è Ferlini, è vero che ci sono come dire altre dichiarazioni e altri nomi che non hanno posizionamenti ufficiali ma che insomma sono rappresentativi di qualche spirito. Allora quello che chiedo è: il punto chiaro messo sufficiente è quello di dire non ci sono liste e non ci sono candidature ufficiali in sostegno?
Secondo me non è solo quello, è anche un punto molto chiaro sui valori, sui programmi, sulle azioni. Quando Sala dice non abolirò, a differenza di Parisi, il registro delle unioni civili e anzi cercherò di implementare il più possibile questa esperienza all'interno del perimetro legislativo che concede pochissimo agli enti locali da questo punto di vista, ma appunto non abolirò il registro delle unioni civili, cosa che invece CL dal punto di vista della sua, come si può dire, espressione confessionale chiede, mette un punto più fermo di qualsiasi altra illazione.
Allora, ci sono molti messaggi che stanno arrivando e secondo me ne fanno già capire qual è un attimo lo spirito e poi ci andiamo subito su questo. Vincenzo che scrive: faccio fatica a stare dietro a quello che succede, quindi Del Corno, e magari è ironico, però forse non tanto, quindi Del Corno è nella lista di Basilio Rizzo o in un'altra? Se sono diverse, su che cosa si distinguono? Altro messaggio: il nome di Sala non compare nella lista perché è un'ennesima riprova di incoerenza, loro stessi sembrano vergognarsi del candidato che sostengono. Questo è Susanna. Un altro che chiede invece, a proposito della lista sinistra per Milano: ma la Balzani non doveva sostenere Sala, è sparita, non fa campagna elettorale per Sala. Questo è Stefano. Sono tre osservazioni che in qualche modo mettono un dito, secondo me, sul tema. Uno è l'eredità del passato recente con cui vi trovate ad avere a che fare, appunto le divisioni anche proprio in radice che ci sono state durante le primarie, e poi quella relazione a sinistra, che visione ha di quello che c'è?
Io credo che sia necessario fare chiarezza. Io non mi candido nella lista che sostiene Basilio Rizzo sindaco, ma mi candido nella lista sinistra per Milano che sostiene Beppe Sala. Lo sostiene in maniera molto evidente e molto leale, non ci vergogniamo affatto. Il nome di Sala sindaco è presente in tutti i materiali di comunicazione e di promozione della lista, il motivo per cui non è presente nel simbolo l'abbiamo spiegato prima, ma ripeto, non è un sostegno non dichiarato per vergogna o per timidezza, è un sostegno assolutamente netto e chiaro. Oggi nella conferenza stampa di presentazione della lista lo espliciteremo in maniera ancora più evidente. Che cosa ci divide da Basilio Rizzo? Ci divide moltissimo, ovviamente sul piano delle scelte e sul piano, in un certo senso, del pensiero che abbiamo sul futuro della città. ci sono molti valori condivisi, però non nascondiamolo e non dimentichiamolo con l'esperienza di Rizzo. Io credo che in questo momento la sinistra debba assumersi più di ogni altra la responsabilità di essere una forza di governo. E assumersi la responsabilità di essere una forza di governo vuol dire sicuramente dialogare e costruire alleanze con altre forze che magari hanno una visione appunto meno radicale dal punto di vista dei valori, però senza mai abbandonare quel perimetro. E per fare questo bisogna però esprimere anche una consistenza, e la mia candidatura all'interno della lista a sinistra per Milano significa proprio anche questo. Io sono sempre stato in rapporto molto dialettico, per non dire critico, con l'attuale segretario del Partito Democratico, non l'ho mai nascosto, ho sostenuto Gianni Cuperlo durante le primarie contro Renzi, ma credo che il valore di un partito come il Partito Democratico, diciamo, non si esaurisca nella linea politica che in questo momento esprime, ma invece nella ampia rappresentanza che riesce a dare di una parte importante la società italiana, che è una parte che ha, come si può dire, idee e visioni legate davvero a un'idea, diciamo, di progresso sociale e civile del paese. E quindi chiaramente all'interno di questo il rapporto con la sinistra è fondamentale, non si può lasciare.
Contate davvero che, diciamo, che si riesca a ricucire quello che alle primarie precedenti, per esempio, era stato possibile, cioè c'era stato uno scontro nelle primarie tra Pisapia, Boeri, eccetera, però davvero con la sensazione forte che la diversità e la differenza di punti di vista concorresse poi a creare un pensiero comune. In questo caso le primarie hanno avuto una storia diversa e anche un sentimento diverso. Voi contate che in questa campagna elettorale quella...
Ma in parte è già avvenuto.
Quella frattura si riesca a riprendere.
Allora, in parte è già avvenuto, non dimentichiamoci appunto che Maiorino è capolista del Partito Democratico, il sostegno di Francesca Balzani non è mancato, chiaramente poi Francesca Balzani ha fatto una scelta personale diversa su quello che sarà in un certo senso il futuro della sua partecipazione attiva alla vita politica, ma è chiarissimo che appunto il suo sostegno alla candidatura di Sala non manca.
Senta, c'è una questione che si chiama partecipazione, che è stato il punto centrale anche forse della natura di questa lista e dell'esperienza arancione già a sostegno di Giuliano Pisapia. L'altro giorno c'era qua da noi il candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle, Corrado, che diceva, legittimamente, dell'amministrazione Pisapia, dava un giudizio, diceva lui, pessimo su alcune cose, su come è stato fatto Expo, eccetera, e poi diceva, poi su un perno, cioè della partecipazione, hanno molto spinto sull'idea di partecipazione, secondo me hanno fallito completamente sulla dimensione della partecipazione. La partecipazione immagino sia ancora uno dei perni centrali della vostra lista arancione. Che giudizio dà di quello che siete riusciti a fare e che pensiero avete sul futuro invece di proposta di partecipazione da fare ai cittadini milanesi?
Bisogna intenderci su cosa significa partecipazione. Partecipazione io credo si debba tradurre molto di più con condivisione, cioè condivisione dei processi che poi portano alle decisioni. Le decisioni però non possono essere partecipate perché siamo una democrazia rappresentativa e quindi è assolutamente legittimo che poi alla fine chi è stato eletto assuma la decisione. Dopo aver ascoltato i cittadini, dopo averne condiviso visioni, problemi, prospettive e proposte, e dopo aver anche fornito degli strumenti affinché i cittadini stessi possano poi partecipare attivamente alla realizzazione e alla pratica delle decisioni che sono state prese. Quando io penso alla delibera che abbiamo fatto sui giardini condivisi, all'esperienza dei giardini condivisi, beh, quella è un'esperienza fortissima di partecipazione, perché da una parte della cittadinanza è venuta l'esigenza di fare in modo che pezzi di territorio non venissero sottratti al degrado attraverso una acquisizione di responsabilità da parte di associazioni, di gruppi di cittadini che poi partecipassero di fatto alla cura di quei pezzi di territorio. Questo è avvenuto, questa è un'esperienza che è assolutamente unica per la città di Milano, non era mai avvenuta prima ed è secondo me un elemento fortissimo di che cosa significa partecipazione. E dopodiché diciamo l'osservazione che fa il candidato del Movimento 5 Stelle, con tutto rispetto, è chiaramente improntata a una certa qual demagogia, nel senso che la partecipazione viene sempre rivendicata come valore da chi in un certo senso non vede la propria proposta come quella che dal punto di vista poi della decisione viene assunta. Allora non è detto che soltanto proporre una proposta o un progetto significhi automaticamente che questo deve essere realizzato nel modo in cui il cittadino o quel gruppo di cittadini l'ha pensato.
Ma voi sentite la dimensione della partecipazione che è così, o della condivisione, così come se ne è fatto un un punto centrale Giuliano Pisapia anche nella proposta del vostro candidato sindaco Sala?
Sì, e lo dimostrano due cose, appunto il progetto di costruzione del programma, ancora una volta condiviso in un grande laboratorio di idee a cui tutti i cittadini sono stati invitati a partecipare, e poi l'iniziativa che lo sta vedendo in tutti i quartieri della città ad ascoltare i cittadini, ma non ad ascoltare esclusivamente la assolutamente legittima lamentela su un mancato servizio dell'amministrazione comunale, ma anche su come costruire percorsi che permettano sempre più ai cittadini di essere protagonisti e responsabili della cura della città. Da questo punto di vista io credo che il grande miglioramento e la trasformazione che hanno avuto diversi spazi della città di Milano sia proprio frutto e figlio di un percorso di partecipazione e cittadinanza attiva.
Senta, mi rendo conto, però dobbiamo entrare anche in questo tema con i piedi nel piatto, mi rendo conto del paradosso di chiederlo a lei perché durante le primarie il suo candidato Pierfrancesco Maiorino ogni giorno lo ripeteva: Giuseppe Sala, facci vedere i conti di Expo, facci vedere i conti di Expo. Adesso che il suo candidato sindaco Giuseppe Sala, notizia di ieri, no? Tramite i liquidatori di Expo, quindi non c'entra più niente lui, ma di fatto il giro del fumo porti a che i conti su Expo si vedranno dopo le elezioni, che è stato sempre invece un tema sollevato. Non vi mette in... Non so se in imbarazzo, ma quantomeno nel dire ahimè.
Noi abbiamo chiesto con molta forza a Sala durante le primarie di presentare i conti di Expo e lui ha risposto presentando i conti allo stato in cui poteva farlo, laddove in una sede istituzionale ha presentato quello che era il bilancio preconsuntivo di Expo, sottolineando quello che è il valore positivo di questo risultato di bilancio, ovvero sia sostanzialmente il saldo positivo dello stato patrimoniale. Oggi la decisione che è stata assunta di rimandare la pubblicazione definitiva del bilancio è stata presa da un organo che assolutamente non ha nulla a che vedere con la responsabilità di Sala.
Però la cifra politica a questo punto c'è, cioè si va alle elezioni con i risultati, i numeri su Expo, che sono quelli sospesi, diciamo, che c'erano fino a qualche mese fa. Ecco.
Sono quelli che sono stati, come si può dire, resi pubblici da Sala dopo che ci sono stati dei passaggi formali che hanno visto appunto il consiglio di amministrazione della società Expo, quindi non sono numeri scritti su un modulo Excel tanto per fare impressione. D'altra parte, voglio dire, viviamo in una società complessa e articolata in cui ogni autorità esprime le proprie necessità. In questo caso abbiamo l'Agenzia delle Entrate, perché il motivo è vero è quello,
sì,
diciamolo
sì,
chiaramente, che ritiene di dover esprimere una valorizzazione del valore effettivo dei terreni, che è una componente assolutamente fondamentale per la redazione di un bilancio, e ha chiesto del tempo al liquidatore della società. Quindi da questo punto di vista dare una colpa di questo a Sala mi sembra molto scorretto.
No,
io penso che il pungolo io penso che abbia fatto benissimo per Francesco Maiorino durante le primarie a chiedergli, e chiaramente la risposta però non è arrivata, come credo che sia giusto per il profilo istituzionale ovviamente di Sala, non in una assemblea pubblica di primarie o iniziativa politica, ma è arrivata in quelli che sono gli organismi istituzionali.
No, assolutamente no, non era una questione di responsabilità da attribuire a Sala, ma di valutazione di quello sul senso di opportunità o inopportunità che Mr. Expo si candidasse a sindaco, tema che era stato sollevato, ecco, già ai tempi da qualcuno. Sono le 9:59 minuti, manca un minuto alle 10, i vostri messaggi al 331-6214-013, le telefonate se volete allo 02-33-001-001. Fino alle 10:30 con noi l'assessore alla cultura del Comune di Milano, Filippo Del Corno, candidato nella lista sinistra per Milano in appoggio a Giuseppe Sala. I messaggi che arrivano sono molto legati alla vicinanza, vicinanza obbligata o distanza misurata tra la vostra proposta e la candidatura di Giuseppe Sala, glielo devo dire, quindi non glieli leggo poi tutti ugualmente, ma continuano a tornare molto su quella vicenda.
Posso fare però un paragone? Nel 2010, dopo l'esito delle primarie che vide vincere Giuliano Pisapia e sconfitto il candidato del Partito Democratico Stefano Boeri, ci fu una parte consistente del PD, lo ricordiamo, che disse: ah, a questo punto ha vinto Pisapia, noi però non possiamo essere vicini a Pisapia. Arrivò la proposta lunare di candidare Albertini, lei se lo ricorda?
Come no?
Candidiamo Albertini.
E tra l'altro poi il tempo non passa perché Albertini ritorna, non è che...
Candidiamo Albertini. Allora, di fronte a quella posizione c'è stato chi nel Partito Democratico, io per primo, ma con me tanti altri, abbiamo detto: non scherziamo, l'esito delle primarie è quello che ha visto uscire vincitore Giuliano Pisapia, il candidato è Giuliano Pisapia, punto. E una parte del Partito Democratico progressivamente ha trovato il meccanismo giusto anche poi per entrare in dialogo con un grande programma di trasformazione e di cambiamento della città di Milano che si è costituito attorno alla candidatura di Pisapia. Io credo che possa avvenire la stessa dinamica con Sala. Ovviamente le parti ora qui sono invertite, però lasciatemi dire una cosa politica proprio. Io credo che da parte del gruppo dirigente di SEL di Milano ci sia stato un atto insieme di grande responsabilità e di notevole coraggio nel rivendicare l'eccezionalità di quanto sta avvenendo a Milano come un elemento che poi può avere ripercussioni nazionali importanti e quindi di accettare appunto con lealtà quella che è l'esito delle primarie, di sostenere il candidato Sala, ma ovviamente di farlo marcando in un certo senso alcuni elementi assolutamente distintivi della propria proposta di governo.
Sono le 10, c'è una telefonata, la pigliamo e poi entriamo anche in altri capitoli. Pronto?
Pronto?
Ciao, chi sei?
Ciao, sono Sara.
Dici.
E niente, io volevo dire all'assessore che purtroppo Pisapia ha fatto delle cose, ma le periferie, ragazzi, sono... Io abito al quartiere Sant'Ambrogio, zona 6, c'è la biblioteca San Paolino vicino, e noi abbiamo cose che avevo già evidenziato con Pisapia e avevo fatto tanta campagna elettorale, mi ero impegnata veramente e sono proprio delusa perché c'è il mercato comunale, la farmacia, dovreste venire, vi devo portare delle foto anche lì a Rete Popolare. È veramente terzo mondo, piove dappertutto, davanti alla farmacia, ma non solo lì, una pozza lunga d'acqua, dovrebbero fare il terrazzo sopra, cioè il catramo dovrebbero rifarlo. Niente da fare, così era e così è rimasto.
Okay.
Poi questi signori vengono nelle periferie a cercare voti, ma dove? Cioè è una cosa veramente che c'è da vergognarsi.
Quella immagine conosciuta. Ti ringrazio, Sara.
Proprio... Vabbè, ciao,
grazie. Questo è un grido di dolore perenne, su periferie regolarmente, di tutte le elezioni, di tutti i cittadini regolarmente.
Io non le chiamerei più periferie, ma inizierei a chiamarle quartieri. Ci sono molti quartieri in cui siamo intervenuti e avevamo situazioni di degrado e di difficoltà estreme, ricordo su tutte Santa Giulia, ricordo il quartiere Adriano. In altre probabilmente l'intervento non è stato così efficace, non è stato tempestivo. Ora io non ho capito a quale biblioteca facesse riferimento Sara, ma voglio ricordare che per esempio sul Lorenteggio e quindi sulla biblioteca di Via Odazio noi abbiamo stanziato un finanziamento molto rilevante che comporta anche un finanziamento della comunità europea per un ampissimo progetto di riqualificazione di quel quartiere. È chiaro che un progetto di riqualificazione di un quartiere complesso come quello che faremo in quel caso non si riesce a fare in 5 anni, soprattutto nel momento in cui si arriva in un'amministrazione che ha le casse vuote, le partecipate succhiate con un meccanismo perverso che era quello che faceva l'amministrazione Moranti.
Ci vuole più tempo.
E ci vuole più tempo.
Lei sarà assessore anche nella prossima giunta Sala?
Gli assessori li decide il sindaco, come è noto.
E poi gli assessori rispondono.
E poi
i candidati rispondono. A proposta fatta poi i candidati rispondono, diciamo così. Nel senso che il sindaco decide di fare la proposta, poi
certo.
Uno può dire sì, no.
Certo. Se Sala mi chiedesse di fare l'assessore alla cultura, risponderei sì. Mettiamola così.
No, era a proposito sì, servono più anni. Con Filippo Del Corno qui con noi fino alle 10:30, candidato nella lista sinistra per Milano in appoggio a Giuseppe Sala, ma assessore alla cultura del Comune di Milano, uscente perché si va a votare tra meno di 2 mesi. Ci arriviamo il giorno dopo che Il Lirico è tornato a essere notizia per Milano, viene da dire finalmente notizia anche nel senso si fa qualcosa e c'è la nostra Eva Rubini che sta sventolando già un foglio, perché ci pigliamo uno spazio invece sulla questione proprio dell'assessorato alla cultura del Comune di Milano e il lavoro che ha fatto e sta facendo con le nostre 2 redattrici tignose, anziché no, lo dico nel senso di ammirazione, non di totale.
Certo.
Ira Rubini e Tiziana Ricci che sono qui in studio con noi perché qualche domanda ce l'hanno diretta e quindi tutto alla luce del sole.
A disposizione.
E, trasparente, Ira Rubini mi guarda dicendo chissà dove va a parare. Mi sono già fermato.
No,
a
no,
voi
no,
le
assolutamente. No, ti
Benvenuta.
Seguivo con interesse, anzi, ho seguito con interesse soprattutto la domanda si ricandiderà come assessore alla cultura, perché come si sa, meglio better the devil you know, come si dice in inglese.
No, come traduci la risposta? Come traduci la risposta di Del Corno, Ira?
Ma non lo so, perché io non lo conosco da tanti anni e non sono mai riuscita a capirlo fino in fondo, perché essendo un musicista sperimentale giustamente ha i suoi lati di mistero. Ricordiamolo che era un musicista prima di fare l'assessore, insomma è anche importante, cioè per cui questo... Beh. Magari va detto ogni tanto.
E tornerò a farlo soprattutto.
L'hai sempre detto, infatti, scusi assessore, perché è giusto, insomma, dare del lei quando uno parla con le istituzioni, non sto scherzando, lo dico sul serio,
penso anch'io.
L'ha sempre detto, assessore, che sarebbe tornato a fare il musicista, però adesso io giro la domanda in un altro senso, poi torno al lirico e poi lascio subito spazio a Tiziana che ha delle domande specifiche sulla questione dei contributi allo spettacolo dal vivo, perché so che questo pomeriggio ci sarà un appuntamento importante con gli operatori in cui verrà presentato un lavoro che è durato un po', cioè quello sostanzialmente di una riorganizzazione parziale di questo settore. Un tempo Milano tutte le giunte hanno avuto comunque complicati confronti su questo argomento, no? Cioè sulle convenzioni che riguardano i teatri, certo, i finanziamenti alla musica, il cinema, eccetera eccetera. Credo che abbiate un po' cambiato le categorie o le abbiate rese più trasversali, però non lo so, cioè visto che
abbiamo sistematizzato il bilancio in una prospettiva che è quella generale di non considerare i contributi alla cultura come una spesa, come un capitolo di spesa, ma come un capitolo di investimento, e questa è la prima sostanziale differenza. Poi abbiamo costruito 7 comparti in cui i contributi vengono determinati ex ante, cioè sulla base di quello che è il bilancio attribuito al settore spettacolo nella fase di approvazione del bilancio previsionale, in termini percentuali si ripartisce quel bilancio in categorie: le convenzioni teatrali, il settore delle arti performative multidisciplinari, il settore legato al cinema e all'audiovisivo, le collaborazioni continuative, quelle invece occasionali, e poi le start-up, cioè i soggetti e i progetti che nascono e che chiedono finanziamento per la prima volta all'amministrazione comunale. Sono 7 categorie che ci permettono di razionalizzare fortemente la relazione e il rapporto con i soggetti, i quali non fanno più domanda genericamente di un contributo, ma scrivono la loro domanda di contributo, secondo il regolamento che è vigente, all'interno appunto di una categoria specifica che ha delle, come si può dire, che ha delle, delle caratteristiche molto evidenti e molto precise, che soprattutto ci permette di fare politica culturale con le decisioni amministrative e non di far seguire le decisioni amministrative a, in un certo senso, un percorso di casualità come era purtroppo prima organizzato il bilancio del settore.
Faccio una postilla, cerco di essere più rapida possibile, cioè quante verifiche, nell'ipotesi insomma che la direzione che ha assunto questa giunta venga riconfermata nella prossima giunta, auspichereste che ci siano degli aventi diritto? Perché uno degli argomenti di discussione è stata la sclerotizzazione in anni passati di certi finanziamenti che venivano insomma versati indipendentemente dalle situazioni. Adesso non entro nello specifico, quindi farete verifiche, cioè farete, si faranno nel vostro
ufficio? L'abbiamo già iniziate a fare e il risultato è che sono per esempio nate nuove cose nella città di Milano, che è stato possibile realizzare grazie proprio a questo percorso e a questo modello. Penso tra tutti al Festival IT. Il Festival IT con altre amministrazioni non sarebbe mai potuto nascere, è nata con la nostra appunto proprio perché il riconoscimento dei soggetti aventi diritto all'interno per esempio della categoria delle start-up ha permesso di finanziare un progetto che prima non era in un certo senso previsto nel perimetro del bilancio. La gestione più trasparente possibile è quella che fa riferimento al regolamento vigente e quindi al fatto che i soggetti che fanno domanda di contributo seguono poi un procedimento amministrativo che noi abbiamo molto semplificato e che permette poi di essere letto in assoluta trasparenza con le delibere di finanziamento. Noi cercheremo il più possibile di far sì che questo strumento venga ancora di più in un certo senso uniformato a dei criteri unici, in maniera tale che poi il risultato possa essere visto e letto con la stessa, in un certo senso, trasparenza con cui vengono letti i finanziamenti derivanti dal FUS, dal Fondo Unico per lo Spettacolo.
Il lirico sarà diverso dagli altri perché?
Sarà diverso dagli altri in che senso?
Dagli altri spazi dove...
Dagli altri spazi, ma perché...
Per esempio dagli Arcimboldi.
Beh, innanzitutto perché ha un palcoscenico e una struttura che si presta molto di più alla multidisciplinarietà dei linguaggi. Cioè un palcoscenico che veramente può ospitare dal teatro musicale al teatro di prosa, dalla danza a esperienze multimediali, cosa che altri palcoscenici non possono fare. Il teatro di Arcimboldi non può ospitare il teatro di prosa, per esempio il lirico sì, quindi è un teatro che avrà una fortissima vocazione multidisciplinare. Si differenzierà anche, diciamo, per quella capienza, che è una capienza, come si può dire, non grande come quella degli 1529, Arcimboldi, ma appunto pur sufficiente però a ospitare anche concerti importanti e, come si può dire, eventi che hanno una assoluta necessità di avere appunto quel tipo di capienza. Una innovazione importante, io adesso sto presentando la delibera con le linee guida per l'affidamento della gestione del teatro lirico in giunta. Posso però dare un primo elemento che secondo me sarà importante e qualificante: chiederemo al soggetto gestore di mettere a disposizione il teatro, cioè il palcoscenico, e quella platea ai teatri convenzionati, nel senso che se una produzione del Franco Parenti piuttosto che dell'Elfo Puccini, piuttosto che della Cooperativa, necessita di avere un grande palcoscenico e una grande platea in circostanze del tutto eccezionali, noi chiederemo al gestore che questa venga garantita.
Tiziana?
Allora, ci fa piacere avere qui l'assessore, perché volevamo fargli una domanda da un po' di tempo su una questione che noi abbiamo seguito in questi anni con grande anche passione, che è la sistemazione del quadro di Bai, I funerali dell'anarchico Pinelli, un quadro in possesso del gallerista di Bai Marconi, che anni fa ha espresso l'intenzione, il desiderio di donarlo alla città di Milano. Mi pare che ci fosse ancora la Moratti, poi è cambiata la giunta. La giunta non ha ancora trovato un posto eccellente per ospitare quest'opera che è legatissima alla storia di Milano.
Il problema della...
Non avete spazio, non avete tempo, non avete voglia.
No.
O è un'opera scomoda?
No, un'opera scomoda non credo proprio. Bisogna trovare lo spazio giusto, perché l'opera di Bai ha due dimensioni che si intrecciano e che è difficile tenere insieme. L'una è il fatto che se fosse una donazione appunto al Comune di Milano, noi dovremmo garantire poi che questa donazione, questo quadro fosse sempre visibile e quindi fosse in un luogo che garantisce un accesso pubblico indipendentemente dall'ingresso ai musei, così come facciamo col quarto stato di Pellizza da Volpedo, che è sia al Museo del Novecento ma è nella rampa che è sempre comunque accessibile. Il problema è che quel quadro, per essere veramente apprezzato, ha bisogno di ampie dimensioni e soprattutto di una prospettiva che non può essere quella di un luogo museale tradizionale. Individuare questo luogo non è facile, abbiamo fatto vari tentativi, io in base anche alle segnalazioni, alle proposte che ho ricevuto da cittadini e da consiglieri comunali, ho proposto al Museo del Novecento la collocazione, il comitato scientifico si è riunito e ha espresso molte perplessità. Allora io ho due strade: o forzare la mano e imporre la presenza del quadro al Museo del Novecento facendo un atto assolutamente sbagliato sotto ogni punto di vista e costituendo un precedente pericolosissimo, perché l'indipendenza dei comitati scientifici dei musei, dei curatori e dei direttori è assolutamente fondamentale, oppure fare quello che ho fatto, cioè provare a vedere se ci sono altre strade alternative. Adesso io ho una suggestione che per me risolverebbe in un certo senso, in maniera molto efficace anche dal punto di vista simbolico, la collocazione di questo quadro, che è il salone dell'anagrafe, degli uffici dell'anagrafe di Via Larga, quindi uno spazio pubblico sempre accessibile, con un forte valore simbolico anche per la vicinanza geografica che Via Larga ha nei confronti appunto di Piazza Fontana. Stiamo tecnicamente capendo se è possibile, poi dovremo proporre al gallerista ovviamente questa collocazione. Non è sempre facile evidentemente, però la relazione è aperta, il dialogo è aperto.
Assessore, una delle richieste in passato era venuta dalle nove zone, era stata di pensare al MUDEC, un museo che la città aspettava da 20 anni, finalmente è arrivato. Ma allora, domanda nella domanda, lì non era possibile, e come mai questa giunta ha affidato questo museo per mi pare 12 anni in gestione al 24 ore cultura, cioè al Confindustria?
Beh, adesso messa così, diciamo, la domanda
non l'ho detta in soldoni perché c'è poco tempo, ma super
vabbè,
quello.
Ma bisognerebbe però, come si può dire, usare l'accortezza di raccontare pienamente la storia. Allora, il Museo delle Culture è un museo che ha una gestione mista, pubblico-privato. Il Comune gestisce la parte delle collezioni etnografiche e di tutte le mostre di approfondimento scientifico. E di fatto oggi il MUDEC è un centro di ricerca riconosciuto in tutto il mondo, con relazioni e con un dialogo aperto con le principali istituzioni museali del mondo. Si è costituito un comitato scientifico assolutamente autorevole, e la parte invece che è stata affidata con una gara di evidenza pubblica, cioè una gara pubblica e gara pubblica che si è assegnato il gruppo 24 ore Culture è per la parte invece delle esposizioni temporanee e dei servizi accessori. Questo perché all'interno delle attuali economie di gestione dei musei soltanto una gestione appunto che si prenda in carico servizi e parte espositiva temporanea riesce a assicurare la sostenibilità del museo. Oggi il mood è che grazie a questo modello di gestione un museo aperto, estremamente frequentato, non dimentichiamo che grazie proprio alla sua sostenibilità oggi il MUDE che è l'unico museo al mondo che ospita in maniera permanente un'esperienza come quella del forum Cittamondo, ovvero sia di un forum che raccoglie tutte le comunità che abitano nella nostra città, che hanno in gestione uno spazio polivalente espositivo a pian terreno dedicato a Khaled Al-Assad e dove si svolge un'attività ricchissima di esposizioni, conferenze, dialoghi appunto che promuovono l'intercultura.
Avrei tante domande ma so che non c'è tanto tempo.
E allora limitiamoci. Ira?
Dico solo una parola.
Era una battuta, Tiziana.
Dico solo una parola, ma non so se l'assessore potrà rispondermi. Gerolamo.
Il Gerolamo è uno spazio privato, gestito da un soggetto privato che ha presentato ovviamente tutta la documentazione relativa a un'operazione di restauro che è partita alcuni anni fa e che adesso è in fase di conclusione. Ci hanno annunciato la volontà poi di raccontare pubblicamente che cosa quel teatro
l'ex teatro diventerà. Della compagnia Colla.
L'ex teatro della compagnia Colla. E il procedimento, diciamo il restauro però è stato asseverato e seguito da tutte le autorità competenti che sono ovviamente urbanisti per quanto riguarda i permessi e la sovrintendenza per quanto riguarda poi la pertinenza dell'operazione di restauro fatta. Io personalmente ho visitato il cantiere, il teatro è un gioiello.
Come è stato restaurato.
Un restauro perfettamente conservativo e quella è un teatro pronto, però ovviamente sta al soggetto privato che lo possiede e lo gestisce determinare
quindi
i tempi.
La domanda sarà quando?
Quando, ecco. quando il soggetto privato riterrà si riterrà pronto anche
mi
perché,
fa piacere
insomma,
che sia venuto bene il restauro.
Il restauro è bellissimo. Già,
ecco. E quando Pinelli in Via Larga?
Quando viene in Via Larga è più complicato. È più complicato bisogna capire se questa sistemazione viene valutata positivamente dalla galleria che deve poi donare di fatto il quadro e soprattutto alcuni approfondimenti tecnici sono da fare rispetto alla collocazione. È un'opera che ha una certa qual fragilità anche conservativa, questo bisogna ricordarlo, per i materiali di cui è fatta. Quindi non è un'opera, come si può dire, pensata per essere un'opera di arte pubblica.
Sono le 10:20 e quindi grazie poi alle domande
assessore.
Puntuali di Ila Rubini e Tiziana Ricci. Il Lirico è il lascito, diciamo, che politicamente questa amministrazione dà a Milano?
Dal punto di vista dei luoghi del teatro sono due i lasciti. Uno è sicuramente il Lirico, cioè uno spazio che era stato abbandonato al degrado dalle precedenti amministrazioni con una serie di percorsi amministrativi davvero bizzarri, sul quale noi abbiamo deciso di investire sulla ristrutturazione e di provare anche un nuovo modello di gestione che è quello che definiremo oggi in giunta con le linee guida per il bando. L'altro lascito però molto importante è quello del nuovo teatro che sorgerà dietro Piazzale Maciacchini, il teatro per l'infanzia e l'adolescenza, un teatro che nasce a scomputo oneri di un operatore privato, teatro progettato da un grande architetto come Italo Rota, teatro che sarà pensato e sarà gestito esclusivamente come luogo dedicato al linguaggi teatrali pensati per l'infanzia e per l'adolescenza. Era una grande mancanza che Milano aveva, non aveva un luogo deputato, certo, al teatro per l'infanzia e l'adolescenza. Questo è un teatro estremamente importante sia per la metratura, la cubatura, sia anche per il livello simbolico di aver messo questo luogo in un quartiere che non è nel centro. E su questo io vorrei ricordare che i luoghi della cultura che sono nati, che siano pubblici, che siano privati, durante il nostro mandato sono tutti nati in quartieri che non stanno nella zona 1.
Senta, ma lei da assessore alla cultura e da appunto lista sinistra per Milano si sentirebbe di garantire anche a se stesso e poi agli altri che la cifra della politica culturale condotta in questi anni, quindi in questi ultimi due anni rappresentata da lei, prima no, ma che la cifra non cambierà anche a fronte di una candidatura Sala che ha espresso, concludiamo, con quel marchio Expo e con quell'idea di valorizzazione di cui ha parlato spesso, di valorizzazione dell'industria culturale dal punto di vista proprio anche della capacità di attrarre non soltanto per valore culturale, ecco, che ci sia una continuità oppure vede una discontinuità possibile, di per sé non preoccupante, mi dice la sua,
ma
da assessore.
Certo, no, io mi sono insediato nel marzo 2013 raccogliendo l'eredità importante e significativa di Stefano Boeri. Quello che ho fatto come primo atto è stato scrivere un piano strategico di sviluppo per le politiche culturali della città, ed è un piano strategico che non si esaurisce evidentemente in 3 anni di mandato, ma va oltre i 10 anni di mandato. In questo piano strategico 3 sono gli obiettivi principali. Il primo è quello di restituire a Milano il rango di una vera e propria capitale europea della cultura, cioè aumentare quantitativamente e qualitativamente l'offerta culturale complessiva della città in maniera da migliorare la qualità della vita dei cittadini innanzitutto e accrescere anche la reputazione internazionale della città, non soltanto come meta turistica ma come meta attrattiva di investimenti economici. Il secondo è stato quello di aumentare il patrimonio cognitivo della comunità della città, cioè favorire lo sviluppo sociale della comunità diffondendo occasioni di cultura e di conoscenza con progetti estremamente inclusivi, rivolti soprattutto a chi dalla cultura è sempre stato tenuto in un certo senso ai margini. E il terzo obiettivo è stato quello di mettere a sistema i soggetti culturali della città in una dinamica di rete e soprattutto sviluppando un approccio, diciamo, di coesione, di coopetizione e non di competizione.
Ma se è un piano che non può andare su 2 anni ma su 10, come diceva lei, Sala ha sottoscritto questo piano per la prossima sindacatura, per stare sulla politica, o no?
Questo è quello che io ho proposto ai tavoli di lavoro. Questo è tra l'altro un progetto su cui ho avuto una forte convergenza con Sala mentre lui era commissario di Expo, nel senso che per quanto riguarda il primo punto, cioè aumentare qualità e quantità dell'offerta culturale complessiva della città, non dimentichiamo che noi abbiamo dato vita insieme a Camera di Commercio al progetto Expo in Città, che è stato uno degli elementi di maggior successo dell'esperienza di Expo, in cui l'intera città ha visto oltre 46.000 appuntamenti di natura culturale che hanno coinvolto oltre 13 milioni di persone, e che è stata una così forte innovazione nel concetto stesso di Expo che il BIE sta pensando di inserirlo come elemento di protocollo per le future edizioni di Expo, cioè a dire che ogni città che dovrà fare Expo in futuro dovrà garantire di avere un modello paragonabile a quello che è stato Expo in Città in Milano.
Insomma, vede degli elementi di possibile continuità, mi sintetizzo così la sua risposta.
Sì.
Pronto? C'è una telefonata.
Sì, avevo una proposta velocissima.
Prego.
Per l'assessore sull'opera di Bai. Perché non metterla nel grandissimo salone poco conosciuto e anche un po' poco utilizzato della Casa della Memoria?
Adesso glielo chiedo, ciao, grazie. Così stiamo sullo specifico.
È una proposta giustissima. Noi però su Casa della Memoria abbiamo un progetto ambizioso, complicato, ma che sta arrivando a definizione, di farne un museo nazionale della Resistenza, ovvero sia di utilizzare proprio quel salone per realizzare una serie di postazioni multimediali che permettano la conoscenza e l'approfondimento della storia della Resistenza. In questo caso diventerebbe incompatibile la presenza dell'opera di Bai.
La proposta, devo dire, però era di grande effetto.
Assolutamente.
Senta,
positiva.
Gli ultimi 2 minuti vorrei tornare sulle differenze che ci sono sullo scenario politico. L'altro giorno il candidato sindaco del centrodestra a Parisi, parlando di, insomma, del futuro e di Milano, dava come ovvio, diceva, per esempio, mi aveva colpito un passaggio in una sua intervista, l'evidente inazione dell'amministrazione Pisapia sul fronte dell'immigrazione, dei profughi, le scene terrificanti, lui le descriveva così, che si sono viste sul mezzanino della stazione centrale durante l'arrivo dei profughi siriani. Cioè, quello che per l'amministrazione Pisapia è stato un punto invece di vanto, nel senso del dire ce ne siamo occupati in quel modo, a destra viene vista invece come la totale inazione. Quindi quello è un punto di differenza, nel senso che in questa campagna elettorale in cui si rischia questa immagine dei due manager, le differenze sono poche, eccetera, lei riesce in 30 secondi a spiegare a chi l'ascolta che differenze vede invece tra di voi?
Ma proprio il punto di partenza mi sembra evidente. Noi abbiamo gestito una emergenza umanitaria incredibile come quella della presenza dei profughi, soprattutto siriani, nell'estate del 2015, in maniera che è stata reputata impeccabile da tutte le organizzazioni internazionali, grazie all'impegno straordinario di Pier Francesco Maiorino, di Marco Granelli, della Giunta e di tantissimi volontari della città di Milano, che che partecipando e facendo cittadinanza attiva hanno permesso davvero che al bambino siriano che arrivava nel cuore della notte a Milano non fosse soltanto il freddo marmo del marciapiede del mezzanino, ma appunto le strutture di ospitalità che sono state realizzate, un pasto caldo, un giocattolo, un vestito per affrontare poi il proseguo del proprio viaggio. Io credo che ci siano due grandi differenze. Da una parte c'è l'ipotesi del me ne frego, che è quella prospettata non tanto da Parisi come candidato, ma dal vero candidato sindaco della città di Milano, che è Matteo Salvini. Cioè, dietro Parisi c'è Salvini, c'è la Lega Nord e c'è il fatto che gli immigrati stiano a casa loro e se proprio vengono qui vengano immediatamente respinti senza nessuna considerazione di carattere umanitario. Dall'altra c'è la cultura di governo che noi abbiamo espresso, che ha nell'attenzione e nella cura della vita umana, anche quando questa presenta disagio, problema, difficoltà, il primo valore, il valore essenziale. Allora ecco che da questo punto di vista la differenza è netta: da una parte c'è il me ne frego di Salvini, dall'altra invece c'è il me ne occupo di Pierfrancesco Maiorino e di Beppe Sala.
Ma questa è la leva per la quale, glielo chiedo sulla sigla, ma in un eventuale ballottaggio voi contate di chiedere che arrivino i voti, per esempio, di chi invece al primo turno voterà Basilio Rizzo, a sinistra?
Allora,
che quella differenza continui a essere maggiore delle differenze che invece a sinistra si sono manifestate?
Senz'altro, ma io aggiungo una cosa: io credo che coloro che voteranno nel primo turno Basilio Rizzo o altri candidati, noi non dovremmo chiedere il voto, noi dovremmo meritarci il loro voto. E questa è la vera sfida della campagna elettorale: meritare il voto di chi non la pensa esattamente come noi, ha diversi punti di distanza, diversi punti di critica, ma alla fine ritiene che sia preferibile essere amministrati da noi piuttosto che da altri. E meritare il loro voto sarà in un certo senso il compito importante che l'identità della lista sinistra per Milano saprà assicurare in questa campagna elettorale.
Le 10:26 minuti, è il microfono aperto che va a terminare. Filippo Del Corno nei nostri studi. Lista sinistra per Milano, il colore di sfondo di quella lista è arancione, lo stesso arancione della lista e dell'esperienza di Giuliano Pisapia. Il colore, la dimensione politica, sta a voi convincere gli ascoltatori, evidentemente, e gli elettori. Grazie di essere stato con noi, Filippo Del Corno.
Grazie a tutti gli ascoltatori, grazie a voi.
La linea adesso alle notizie di Popolare Network con il microfono aperto. Grazie per l'ascolto e per la partecipazione. Ci risentiamo domani mattina, se volete, a partire dalle 9:30. Buona giornata da Massimo Bacchetta.